martire che fu discepolo di San Giovanni Evangelista e vescovo di Smirne. Per il resto, domenica prossima, prima domenica del mese di febbraio, Santa Messa qui a Ferrara come di consueto, quindi alle ore 17:30, e sarà la festa della Candelora, quindi la purificazione di Maria Vergine. Faccio un appello alla generosità di tutti per il riscaldamento e quindi di preoccuparsi, appunto, di provvedere che ci sia la possibilità sempre di avere l'agibilità del riscaldamento per la Chiesa, allo stesso tempo che tutti diano un contributo, qualcuno l'ha fatto anche oggi, un contributo per il pagamento delle spese. Avete appena ascoltato le letture della messa di oggi, un passo dell'Epistola ai Romani di San Paolo. Stiamo leggendo in queste domeniche appunto l'Epistola ai Romani, che come tutti sanno è una delle più importanti di San Paolo, e poi due miracoli di Gesù come ce li narra San Matteo. Allora, dell'Epistola ai Romani, in questo tratto, in questo passaggio, San Paolo non parla direttamente delle grandi questioni dogmatiche, ma invece di questioni morali, e si fa l'eco dell'insegnamento del suo Maestro, nostro Signore Gesù Cristo, per quel che riguarda il perdono dei nemici. Ci insegna San Paolo di non dare spazio alla collera, l'ira, che come tutti sanno è uno dei sette vizi capitali. È bene di tanto in tanto ritornare a queste nozioni di catechismo e quindi anche riflettere sui sette vizi capitali, come anche sulle invece sette principali virtù, proprio per avere le virtù e per allontanare da noi i vizi. La collera, come un po' tutti i peccati e tutti i vizi, ci acceca nella mente. Quando uno è sotto l'impulso della collera, come si dice, non ci ho visto più, perde come l'uso della ragione. E la collera rende l'uomo precipitoso, si agisce prima di pensare. La volontà è come vinta, perché la passione è talmente impetuosa che si fa qualche cosa di grave prima ancora di aver voluto, quasi, ma ahimè purtroppo è voluto, perché abbiamo lasciato crescere in noi questa passione così dannosa e così contraria alla carità. Quindi offusca la mente, toglie la volontà e soprattutto toglie la carità. Non dobbiamo lottare solo contro gli effetti esterni della collera, ma come insegna Gesù, è nel cuore dell'uomo che bisogna lavorare, il cuore dell'uomo che deve essere vicino a Dio. E quindi non solo dobbiamo astenerci di fare del male anche a chi ci ha fatto del male, ma invece dobbiamo persino cercare di fare del bene a chi ci ha fatto del male. E non è quello che ha fatto Cristo verso di noi? Noi eravamo tutti colpevoli verso di Lui e nemici Suoi. Ed invece Lui ha avuto pietà e misericordia di noi. Naturalmente questo non vuol dire approvare chi fa il male o aiutarlo a fare il male, lo sappiamo, ma significa fare del bene e non lasciarci quindi vincere dal male, diventando come chi fa il male, ma di vincere il male con il bene. Nei miracoli di Gesù, quelli di questa domenica, che abbiamo appena letto e ascoltato. Il primo è la guarigione di un lebbroso. Altre volte Gesù ne aveva guariti molti assieme, qui ne guarisce uno solo. E poi Gesù esaudisce la preghiera di un centurione romano che prega per chi gli è caro, perché lo guarisca da una malattia mortale. Ebbene, quanto al primo miracolo, questa guarigione del lebbroso, quanto è grande la compassione di Cristo verso questi malati che si presentavano in maniera orribile, erano messi fuori dal consorzio umano. Non solo Gesù ha avuto pietà dei lebbrosi. Vediamo nella Chiesa quante volte la misericordia verso i poveri lebbrosi. Pensiamo a San Francesco d'Assisi. E uno dei momenti decisivi per lui, quando decise di salutare il mondo con tutti i suoi agi per seguire Gesù sulla via della croce, fu quando, vincendo la sua ripugnanza, il suo orrore naturale, di fronte a un lebbroso che gli chiedeva l'elemosina, non solo gliela diede, ma addirittura lo abbracciò e lo baciò, vedendo in lui Gesù Cristo. E poi abbiamo un altro esempio più vicino a noi, di questo padre Damiano, padre Damien, era belga, che missionario, dedicò tutta la sua vita ai lebbrosi, andò a vivere con loro, visse con loro, si ammalò con loro e morì con loro, suscitando l'ammirazione anche di chi non era della sua religione o addirittura non aveva la fede, nel vedere tanta carità. Anche questo è sull'esempio di Gesù. Infatti questa lebbra del corpo è il simbolo della lebbra dell'anima, del peccato, che fa sì che ci siano uomini che, pur essendo vivi, è come se fossero morti. Il lebbroso è un po' così, è un uomo vivo il cui corpo però va come in corruzione, in disfacimento, sembra morto quando è ancora vivo. Il peccatore, che è il peccato mortale, è la stessa cosa, è ancora vivo qui sulla terra, ma in realtà agli occhi di Dio è come morto, è tutto una putredine. E allora Gesù ci vuole guarire dal peccato mortale e ci dice: vai dal sacerdote. Nella realtà Gesù dice queste parole perché erano i sacerdoti dell'Antico Testamento che dovevano constatare legalmente la guarigione del malato, che poteva così essere di nuovo accolto nelle città e vivere assieme agli altri uomini. Mentre invece qui, simbolicamente, per quel che riguarda la lebbra del peccato, Gesù ci vuole insinuare che dobbiamo appunto guarire dalla lebbra del peccato con l'umiltà. L'umiltà di non di nascondere i nostri peccati. Magari il lebbroso, quelli veri, no? Si vergognano di come sono e cercano di nascondersi. Invece quell'uomo che chiese la guarigione a Gesù si mostrò, non ebbe paura di mostrarsi, di avvicinarsi a Gesù, di fargli vedere le sue piaghe e dirgli: guariscimi, se vuoi puoi guarirmi. Così dobbiamo fare noi quando vediamo i nostri peccati, non nasconderli agli altri e a noi stessi, ma manifestarli, andare dal sacerdote che rappresenta Gesù e dirgli: ecco le mie piaghe, ecco le mie miserie, non mi nascondo, mi mostro come sono e chiedo la misericordia, perché Gesù, se vuole, può guarirmi, e deve essere una guarigione profonda nella nostra anima. Quanto al miracolo che Gesù concede al centurione romano, ci colpiscono le parole del Signore: non ho trovato tanta fede in Israele. Infatti vediamo nel Vangelo come non tutti gli ebrei, ma molti ebrei però dubitano di Gesù, lo mettono alla prova. Molti addirittura, specie i capi, lo accusano di essere un figlio del demonio, di fare i miracoli con la potenza del diavolo. E invece vediamo un pagano, un gentile, un romano, il quale crede nella maniera più ferma, più assoluta, che Gesù può fare tutto quello che vuole. Gesù è veramente il Signore di ogni cosa. Addirittura non gli chiede di venire nella sua casa perché si sente indegno, ma dice: tu anche da lontano, anche senza la tua presenza, basta una tua parola perché tutta la natura ti obbedisca. Allora Gesù pronuncia queste parole che annunciano ciò che avverrà nei secoli che seguiranno il Vangelo, ovvero sia la conversione dei pagani e la riprovazione dei giudei. La conversione dei pagani. Nel giro di 3 secoli il mondo pagano, che era sotto il dominio di Satana, era qualcosa di orribile, diventa profondamente cristiano, crede in Gesù Cristo, con la fede di quel centurione, quella fede che dimostrerà il centurione romano. E invece i giudei, tranne quel piccolo resto che fonda la Chiesa, i giudei rinnegano, seguendo i loro capi, Gesù Cristo. E Gesù dice: i figli del regno di Dio, cioè i giudei, verranno gettati fuori nelle tenebre esteriori, là dove c'è il pianto e lo stridore di denti, cioè nella perdizione eterna. Sono gettati fuori, sono rigettati da Dio. Quanta gioia nel cuore di Gesù nel pensare alla conversione di quei popoli che fino allora erano lontani da Lui. Ma quale dolore nel sacro cuore di Gesù, che tanto amava il suo popolo, nel vedere che proprio il suo popolo lo rinnegava. È venuto in mezzo ai suoi, dice il Vangelo di Giovanni, e i suoi non lo hanno accolto. E per questo Gesù ha pianto la Domenica delle Palme, poi ha pianto di nuovo portando la sua croce, ha pianto per quel popolo che lo aveva rinnegato e che quindi lui a sua volta rinnega. È importante riflettere su questo, che è espresso in tante altre pagine del Vangelo: la parabola dei vignaioli perfidi, l'altra parabola su coloro che rigettano i servitori mandati dal re per invitarli al suo banchetto. Insomma, tutti esprimono la stessa verità, ovvero sia il giudaismo nel suo insieme come struttura sociale è rinnegato e riprovato da Gesù Cristo. Ecco, perché ha apostatato dal Messia. Creato da Dio per mantenere viva nel mondo l'attesa del Messia, quando il Messia è venuto non lo ha accolto, non ha creduto in Lui. È importante perché? Perché mentre questa fede è sempre stata mantenuta nella Chiesa, negli ultimi 30 anni viene insegnato il contrario. I modernisti insegnano il contrario. Insegnano che l'antica alleanza di Dio con il suo popolo è mantenuta, che il suo popolo è ancora suo popolo, laddove invece i profeti già nell'Antico Testamento dicevano: il mio popolo non sarà più il mio popolo, e coloro che non erano il mio popolo diventeranno invece i miei figli. Esattamente il contrario. E quindi ecco che viene rovesciata la verità che Gesù Cristo ha rivelato, che gli apostoli ci hanno insegnato, che la Chiesa ha conservato fedelmente e trasmesso fino a noi, e viene detto: no, l'alleanza antica è ancora in vigore. Ma se l'antica alleanza con il giudaismo è ancora in vigore, ci sono solo due possibilità: o l'Antico Testamento di Mosè con Mosè è ancora in vigore, ma il nuovo allora non c'è ancora, oppure invece bisogna pensare che l'antico e il nuovo ci sono assieme nello stesso tempo, e che quindi ci si può salvare, essere uniti a Dio, sia credendo in Cristo, sia senza credere in Cristo, sia essendo uniti a Gesù Cristo, sia rigettando e odiando Gesù Cristo. Non è possibile, evidentemente. Naturalmente anche i discendenti di quell'antico popolo, una volta eletto, possono salvarsi, ma come tutti noi, passando dalle acque del battesimo e credendo in Lui, e non ovviamente rigettandolo, ignorandolo, riprovandolo e condannandolo. E comunque l'antica legge ormai finita, perché la nuova l'ha continuata e superata, rendendola ormai inutile. Et anticum documentum novo cedat ritui, così cantiamo nel Tantum Ergo, verità di fede che non può essere rinnegata. Nell'Epistola ai Galati, e ai Galati San Paolo scrive proprio per questo problema, perché San Paolo aveva fondato questa chiesa, ed ecco che dopo di lui erano venuti dei missionari che si dicevano cristiani, ma che costringevano gli antichi pagani a diventare giudei. Dicevano: se voi volete essere cristiani dovete diventare giudei, dovete aderire all'Antico Testamento. Quando San Paolo viene a sapere, non è che dicevano l'Antico Testamento, perché per loro era l'unica alleanza quella mosaica, quando San Paolo viene a sapere queste cose scrive ai Galati e dice loro: ma com'è che voi avete così presto rinnegato quel Vangelo che io vi ho predicato e siete tornati a delle pratiche che ormai non hanno più valore, non hanno più senso? E allora quelle parole famose di San Paolo, dove dice: badate che se anche io stesso o un angelo del cielo vi insegnassimo il contrario di quello che vi ho insegnato io prima, ebbene, che costui sia anatema, quindi la condanna e la scomunica e la riprovazione su chiunque insegni qualcosa di diverso di quello che vi ho insegnato, anche se lo insegnassi io stesso, anche se lo insegnasse un angelo del cielo. Non è possibile cambiare la fede, il Vangelo che vi ho portato, la buona alleanza, la buona novella che vi ho portato. Quindi, anche se San Paolo redivivo, e quindi anche se la massima autorità apparente, perché chiaro, San Paolo non poteva smentire se stesso, sarebbe stato un falso, anche se un angelo dal cielo sarebbe stato un falso angelo dal cielo, non può un vero angelo andare contro Dio, ebbene, anche se avvenisse, se in apparenza un angelo o un apostolo vi insegnasse il contrario, non credetegli, dovete rimanere fermi a ciò che avete ricevuto prima, assolutamente. Questo vale anche per noi oggi, e per il resto, allora, comportiamoci come il centurione. La Chiesa mette al sacerdote e ai fedeli in bocca le parole del centurione prima della comunione, con una piccola variazione: Signore, io non sono degno che tu entri nell'anima mia, ma di soltanto una parola e la mia anima sarà salva. Questa preghiera piena di fede del centurione, che piacque tanto a Gesù, deve essere anche la nostra. Signore, non sono degno che tu entri da me, ma solamente una tua parola mi potrà guarire dalla lebbra del peccato, mi potrà guarire da ogni male, dalla morte, e allora potrai veramente venire in me. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia.